What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
Huh, how so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
Storie Libere presenta... Il mio viaggio intorno all'Ucraina è iniziato appena scoppiata la guerra e le mie parole, i miei articoli, le sveglie all'alba per andare nei punti di arrivo dei pullman, pieni di profughi, mi facevano sentire come se stessi girando a vuoto. Immobilizzata dall'impotenza, da quell'urlo che mi faceva svegliare nel cuore della notte. Perché no, dai, non è possibile che Putin abbia invaso l'Ucraina, continuavo a ripetermi, incredula. Sentivo che dovevo fare qualcosa di più. E così ho accettato l'offerta di Simone Ferretti e sua moglie Antonia Biscotti, Stefano Pioltelli e sua moglie Sara, che hanno deciso di tornare in Polonia per salvare altre persone, dopo aver fatto un precedente viaggio con un pulmino alla frontiera di Zoshin e riportato indietro un piccolo gruppo di profughi che hanno aiutato, assistito, accolto. E così, un mercoledì sera, dopo aver caricato scatoloni di aiuti con gli amici di Simone e i loro figli a Roncello, in Brianza, siamo partiti. Col cuore pieno di attese e di ansie per quello che avremmo trovato al confine.
Mi chiamo Cristina Giudici, sono una giornalista e scrittrice. Da molti anni mi occupo di migrazione e ho fondato il portale digitale Nuove Radici World per raccontarvi le storie delle nuove generazioni di italiani. Oggi vi racconterò di un viaggio in pullman per raggiungere una cittadina polacca a 10 km dalla frontiera con l'Ucraina. Sto andando a Rubishov a prendere un gruppo di profughi che avevano trovato un'accoglienza temporanea in un palazzetto dello sport, in attesa di un passaggio per andare in un paese sicuro. In attesa che la guerra, questa stramaledetta guerra voluta da Vladimir Putin, finisca. Non vi annoierò con analisi sugli scenari bellici, che cambiano con il passare delle ore, perché la propaganda non ci permette di capire cosa stia realmente accadendo. Mi limiterò a narrare gli effetti collaterali per le vittime che hanno perso tutto, compresa la speranza.
Oggi siamo arrivati a Tarnov e nel frattempo ci siamo fermati dopo 20 ore di strada, non sappiamo ancora bene a quale delle frontiere.
Mentre scrivo questi appunti per l'episodio che state ascoltando, riascolto la mia voce, l'eco delle mie sensazioni durante il viaggio di andata, quando dal pullman vedevo i campi sterminati della pianura polacca e parlavo con Antonia che mi raccontava dei profughi salvati durante il primo viaggio.
Ci siamo fermati in un piccolo hotel di questa città polacca a 200 km dalla frontiera per riposarci e domani mattina arriveremo, non sappiamo ancora bene a quale punto della frontiera.
In hotel abbiamo incontrato una famiglia di Kharkiv, suocera, madre e figlia. Parlano solo russo, o meglio, non riescono a parlare. La madre piange perché il marito è rimasto in Ucraina a combattere.
Una volta all'inizio della guerra questo hotel dove noi siamo era pieno di invalidi, era pieno di anziani, era pieno anche di uomini che scappavano. La ragazza alla reception è polacca e ci ha raccontato un po' cos'è stato all'inizio della guerra questo hotel. Un hotel molto bello, di una cittadina molto carina. E insomma, anche lei ovviamente si è messa a piangere, si è commossa, ha paura. Questa escalation, diciamo, di attacchi anche verbali, diciamo, fra i due fronti opposti della guerra stanno creando una grandissima angoscia nei polacchi che hanno una grandissima paura di essere invasi dai russi e quindi sono tutti molto provati.
Ascolto me stessa, un'altra me stessa, rispetto a quella che ero a Milano, mentre venivo a mio modo bombardata da notizie angosciose che non riuscivo a interpretare.
Siamo arrivati a Oris.
Io ho fatto i pannolini anche per bambini.
Quelli li ho visti, li ho caricati, secondo me è la cosa che serve.
Siamo in un magazzino dove stiamo scaricando tutti i beni che abbiamo portato di prima necessità. E dopo 36 ore siamo arrivati finalmente alla prima meta.
Qui ci aspetta Teresa, che appena ci vede arrivare, dopo decine di telefonate da parte di Antonia, instancabile organizzatrice di questo viaggio, ci accoglie con un sorriso e ci chiede: avete delle scarpe? Abbiamo bisogno di mandare le scarpe, perché gli ucraini camminano tanto per arrivare fino a qui. Avete medicinali? Benissimo, questi servono per i feriti. Li mandiamo subito oltre il confine. Nel magazzino dove ci troviamo vengono accatastati gli aiuti che continuano ad arrivare, eppure non bastano mai. Con Antonia, Massimiliano e Marina, i miei generosi compagni di viaggio, scarichiamo gli scatoloni in fretta, perché Teresa sta per portarci ad incontrare alcuni profughi.
Andiamo.
Mi infilo in macchina con lei, una macchina che deve aver visto giorni migliori. Lo sterzo non gira, mi dice sorridendo.
Quindi tu sei stata in Italia
più di 20 anni.
Ah. Come mai?
A lavorare.
Teresa Scialuba ha fatto la badante per anni in Italia per sostenere gli studi dei figli e ora, mi dice con rammarico, la vita mi è passata davanti agli occhi.
Ma sono diventata nonna, ho fatto studiare i figli, tutti hanno fatto università, non è poco.
Sarà anche per questo motivo che dal 6 marzo accoglie i profughi, asciuga le loro lacrime, invia aiuti e medicine ai feriti in Ucraina e li aiuta ad andarsene di qua.
Com'è che si pronuncia in polacco questo posto dove siamo?
Hrubieszów.
In un attimo ci troviamo nel campo sportivo, dove all'esterno vedo una montagna di vestiti e donne che li prendono, guardano le misure e li portano via. Accatastati sembrano stracci, ma in tempi di emergenza va bene tutto per proteggere i propri figli dal freddo. Un volontario, che a occhio mi pare tedesco, indossa una t-shirt con una scritta «Fuck Putin». Entriamo nel palazzetto dello sport e ci coglie un senso di disorientamento. Centinaia di brandine ammassate, mamme, bambine, adolescenti. Alcuni padri, pochi, che sono usciti perché, avendo 3 figli, ci dicono, non erano obbligati a combattere. Tacciamo, dopo 30 ore di viaggio siamo stanchi e senza parole, perché il dolore, a differenza del fragore della guerra, non fa mai rumore. Teresa prende il megafono e chiede al russo chi vuole andare in Italia. I poliziotti ci identificano e mi intimano di non fare altre fotografie perché devono proteggere i minori. Gli autisti hanno fretta, vogliono tornare indietro, ci stanno addosso, ma spunta una ragazza che parla solo russo e si chiama Valeria.
Ось у нас горить завод. Люди там сидять, люди. Там бомбоубежище попало.
Valeria viene dalla provincia martire di Kharkiv. Esuberante, ci mostra il bombardamento avvenuto qualche ora prima, di fronte alla casa di sua zia, con una leggiadria che solo un adolescente può permettersi.
È gente che si è nascosta là, sotterraneo di un fabbrico, e hanno buttato le bombe alla fabbrica.
Dove abita lei?
Valeria è la più reattiva del gruppo, ha 17 anni, una madre giovane coi capelli color mogano e gli occhi del colore del mare di Odessa.
Mamma, taxi.
Bella, bella.
Maser.
E siccome deve salvare anche la cugina rimasta da sola a Cracovia, ogni 5 minuti ci chiede se possiamo portare in Italia anche lei. Insomma, ci sfinisce al punto che ci innamoriamo di lei.
Le marche di nada, Lera.
Antonia e Marina prendono i documenti di tutti i profughi che verranno con noi. Ci sono 2 famiglie molto numerose. Ci guardiamo negli occhi con una domanda sottesa. Quale famiglia in Italia ospiterà una famiglia di 5 persone che parlano solo russo? Mi guardo intorno. Le persone sono ammutolite. accudite e rifocillate dai volontari arrivati da tutto il mondo, certo, ma sperdute. Non sanno cosa fare. Stanno sdraiate sulle brandine o fuori a prendere un po' di quel sole ancora pallido, arrivato a riscaldare, mi auguro, i loro cuori straziati. Alcuni vorrebbero stare lì, in attesa di tornare nelle loro case bombardate. Altre chiedono se in Italia avranno una casa o un lavoro. Altre ancora aspettano un passaggio per altri paesi. Ma scopro che non tutti vengono in Polonia con delle buone intenzioni. Qui, a Rubiszów, il rischio di consegnare donne e bambini ai trafficanti esiste e anche loro hanno dovuto aumentare le precauzioni.
Ma perché erano persone come noi?
Erano persone sospette, non sappiamo chi erano, perché non ci sono, o ci sono presentati forse, non lo so, però hanno cominciato...
Dall'atteggiamento erano un po' sospette.
Sì, perché cominciavano a fare scelte le persone.
E quindi volevano
le ragazze
più belle.
Donne giovani. Non volevano un po' più anziane, noi abbiamo invece i nuclei familiari, però loro cominciavano... tu non ci vai, allora una cosa sospetta.
E quindi cosa
avete fatto? Poi chi è responsabile l'ha cacciato fuori e dice: ascolta, tu non prendi nessuno.
Ora Teresa riprende il megafono e domanda di nuovo chi vuole andare in Italia. Qualcuno chiede se gli daremo un lavoro. Chissà come immaginano il nuovo paese che li ospiterà. E penso alla fatica del ritorno per trovargli una sistemazione, alle tante telefonate che dovremmo fare, perché oltre a salvare le persone, bisogna anche dargli un futuro. Li stiamo sradicando ulteriormente? Siamo pieni di dubbi e di ansie, ma non c'è tempo per pensare. Gli autisti hanno fretta, loro vogliono tornare a casa, ci aspetta un altro lungo viaggio.
Loro sono ospite della famiglia qua.
L'organizzazione è caotica, tutti i profughi che vogliono partire parlano contemporaneamente. Valeria ci mostra di nuovo il bombardamento avvenuto poche ore prima nella sua città. Sua mamma Olena tace, impassibile, sorride.
Hanno bisogno solo a tempo per preparare la valigia.
Lei ha una figlia sola.
Lei figlia è un gatto.
Arriva una donna che dice di chiamarsi Hanna. Ha il volto tirato e la sua voce tradisce la sua angoscia. Ci chiede di aspettare. Sua figlia Maria sta facendo la valigia. Alcuni documenti però non combaciano. Mi gira la testa. Un po' traduce Teresa e un po' usiamo Google Traduttore. Tutti dicono più o meno la stessa cosa. Prima vivevamo tranquillamente, poi è arrivata la guerra. E questo spiega tutto per loro. Del resto, cosa c'è da dire su un mese passato nelle cantine a nascondersi e a pregare di restare vivi? Sono traumi con cui dovranno convivere tutta la vita. Poi nel viaggio Valeria mi spiegherà che ha perso un amico, rimasto ucciso. Gli altri se ne sono andati, mi dirà, ma questo accadrà nella lunga notte che ci aspetta. Ora il problema è capirsi e tenere a freno il nervosismo degli autisti che vogliono partire. Ma Valeria insiste, dobbiamo aiutare sua cugina che è bloccata a Cracovia. E allora accade una cosa quasi buffa. Per convincere gli autisti a fermarsi, diciamo loro che sua sorella, una piccola bugia a fin di bene. E quando salirà sul pullman, ci sarà un momento di festa e di spensieratezza per questa ragazza che dal buio pesto di un'autostrada polacca apparirà nella nostra vita. Nel frattempo è arrivata anche Maria, la figlia di Hanna. È riuscita ad arrivare in tempo, il pullman è pronto a partire. Prima di andarcene guardo verso la collina e vedo una donna che fa un cenno di saluto, con il volto rigato dalle lacrime. È la signora polacca che ha ospitato Hanna e sua figlia in una casa dopo essere state nel campo sportivo. Chissà quante lacrime ha asciugato anche lei di Hanna e di Maria. E ora chi asciugherà le sue? I polacchi e gli ucraini sono stati accomunati dallo stesso destino, di essere vittime della follia di Vladimir Putin. E qui tutti hanno paura che un giorno arriveranno i russi, come in Ucraina. Si sentono in pericolo, in attesa di un fragore che oltrepassi la frontiera. Finalmente partiamo.
We are from Kyiv. We 10 days stay in Kyiv. Well, but our place, our flat in Kyiv is on the border on Kyiv near Irpin.
Okay.
Near
Irpin. So
Anna ci spiega che erano al confine fra Irpin e Kyiv, sul fronte di guerra. Era diventato un inferno e per questo motivo sono scappate il 6 marzo. Io voglio pensare solo al futuro di mia figlia, ci dice.
Ok, can I ask a question? Where are we going?
Milano.
Show her Milano.
Milano is in north of Italy.
And will we...
Is a city very similar
here? I know about Milan.
Okay.
Ancora non so che nella notte Massimiliano le troverà una famiglia dove vivere e che già, 2 giorni dopo il loro arrivo, avrebbero iniziato un corso di italiano e che sarebbero state contente. Sembra poco rispetto ai 4 milioni di profughi scappati dall'Ucraina, ma come ci ha detto Hanna prima di sprofondare nel sonno, ora la vita è più che mai così, qui ed ora, hic et nunc.
L'idea di partire per raggiungere il confine polacco con l'Ucraina è partita da mio marito. Avevamo da poco spento la TV per smettere di guardare quello che nessuno vorrebbe mai vedere e da lì la proposta. Partiamo.
Questa è la voce di Antonia Biscotti, Superanto, come la chiamo io, indefessa organizzatrice di questo viaggio complicato. Lei ha già fatto 2 viaggi e non è finita qui. Anche quando io sarò tornata nella mia casa di Milano, lei continuerà a vedere le persone portate in Italia, di cui si sente responsabile.
8 di queste persone sapevano con precisione dove andare in Italia al loro arrivo, ci hanno fornito il numero dei loro parenti, li abbiamo contattati e abbiamo preso appuntamento per l'indomani sotto i nostri uffici per incontrarci. Mentre una donna con suo figlio di 16 anni e la loro gattina non avevano una destinazione precisa e non conoscevano nessuno né a Milano e nemmeno in tutta Italia, insomma. E visto la difficoltà di non parlare la lingua e nemmeno insomma l'inglese, abbiamo deciso di ospitarli inizialmente a casa nostra. Dopodiché abbiamo attivato un po' attraverso le nostre conoscenze una piccola raccolta fondi e siamo riusciti a garantirgli un appartamento a Milano fino alla fine del mese di aprile.
Perché Antonia, giovane madre di 3 bambini, gratificata nella vita e nel lavoro, ha fatto tutto questo? Mi chiedo. Perché migliaia di italiani si sono mossi col cuore straziato per aiutare gli ucraini?
Fermi in questo punto di prima accoglienza in Polonia, ho avuto modo di vedere il male che fa una guerra. Il male è quello che magari non si vede in TV o non si riesce a percepire. Ma il silenzio in questo punto di accoglienza dove arrivavano le mamme con i loro bambini era davvero assordante e gli occhi delle persone di quello incrociato gli sguardi erano vuoti e sotto shock. Ho provato un fortissimo disagio e ho avuto lì la netta sensazione che quello che stavamo facendo era davvero troppo poco.
Prima di dirigerci a Cracovia, ci fermiamo a Zamość, dove ci aspetta un'altra donna che vuole venire con noi. Una signora anziana con un cagnolino. Su una panca, un soldato americano di una base NATO qui vicina suona la chitarra con un'allegria forzata che mi sembra surreale. Do you know Elvis Presley? Ride e comincia a strimpellare. Ed è in quel momento che capisco che nella mia testa sono entrate troppe immagini, troppi suoni, troppi silenzi, troppo tutto. Durante il viaggio parlo con Maria, la figlia di Hanna, che non ha mai detto una parola. Sta chattando con una sua amica. Mi dice che si stanno scrivendo su come è cambiata la loro vita. Lei che va in Italia e la sua amica che è rimasta a Irpin a guardare in faccia l'orrore della guerra. Poi tace. Con noi ci sono 2 uomini, Ivan e Yuri. Ogni volta che cerchiamo di comunicare, guardano altrove. Sono scheletrici, dopo essere stati 7 settimane negli scantinati di Shegyuv. E appena arriveranno a Milano, tartasseranno un po' Antonia, perché, non conoscendo l'alfabeto occidentale, chiederanno dall'albergo in cui si trovano di avere un lavoro, sigarette, latte per i bambini, insomma, qualsiasi cosa. Chiederanno persino di tornare indietro e di andare in Slovacchia, perché dopo aver perso tutto, il loro viaggio non finirà mai.
Dopo la partenza, nessuno vuole più parlare. Tutti si siedono, qualcuno guarda fuori,
qualcuno si rannicchia e qualcun altro, soprattutto le ragazzine, si mettono la felpa sulla testa. Non vogliono mettere le mascherine e i bambini ovviamente piangono. E dopo un po' cala il silenzio. E così sarà tutto il viaggio di ritorno, perché è un altro viaggio che devono fare dopo essere stati chi 3 giorni, chi una settimana, chi addirittura un mese o quasi un mese nel centro di accoglienza in Polonia, o meglio nel palazzetto dello sport in Polonia. E insomma, c'è un altro viaggio da fare e questo proprio le fa piombare un po' tutti nella disperazione. E Anna mi dice: adesso io devo pensare a mia figlia e non voglio parlare a mio marito di quello che sta facendo, e adesso ho bisogno di un attimo di pace, e io devo ovviamente rispettare questa pace. E quindi ci acquietiamo un po' tutti, o meglio loro si acquietano e noi cerchiamo di trovare la sistemazione, perché questo viaggio è stato molto complicato e le persone che dovevamo prendere poi sono andate in un'altra frontiera, quindi insomma è stato molto complicato abbiamo intrecciato dei destini che dovevano essere altri. Insomma, è stato un po' come sliding doors: dovevamo andare in una frontiera, poi alla fine ci hanno chiesto di andare in un'altra perché una si era chiusa, e quindi poi sono venute persone, alcune consapevoli, alcune volevano solo andare via da quel palazzetto dello sport, e quindi niente, in questo silenzio c'è solo da riflettere sul peso della vita.
Il viaggio intorno all'Ucraina si è temporaneamente concluso quando, dopo 70 ore di tragitto, la piccola Anastasia, felpa sempre sulla testa e mascherina sul volto, che aveva nascosto il suo dolore durante il viaggio notturno, è scoppiata in un pianto disperato, perché dopo aver vissuto negli scantinati si è trovata a Milano senza sapere cosa fare del suo futuro. È sfuggita dalla guerra, certo, ma ora si trova in una città ignota, dove non conosce nessuno e per farsi capire deve usare il traduttore di Google. Alle spalle ha lasciato una città distrutta dai bombardamenti e davanti non ha ancora niente. Mentre scrivo questo episodio, molti di loro hanno già trovato ospitalità, hanno cominciato a studiare, mentre altri aspettano di capire come orientarsi. Antonia, la superanto come la chiamo io, continua a sentirli, cerca di assisterli in ogni loro esigenza. Massimiliano e Marina hanno trovato un appartamento per Hanna e sua figlia, che stanno già studiando italiano. Nel frattempo, William D'Ameglio, altro volontario del gruppo di amici che hanno fatto diversi viaggi in Polonia, ha portato in Italia una madre incinta con un figlio autistico. E gli altri? Cosa succederà a tutti quelli che sono rimasti indietro, a tutte quelle persone che stanno in Polonia, in attesa che finisca questa stramaledetta guerra? Per sentire meno la loro angoscia, sorrido pensando alla battuta di un adolescente russo che è vittima della stessa guerra voluta da Putin. Tenetevi pure il Donbass, ma ridatemi Netflix. Mi chiamo Cristina Giudice e quello che vi ha raccontato è Radici, il podcast di Nuove Radici World. Per continuare a seguirci, ci potete trovare sulla piattaforma Nuove Radici World o su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.